Sonello.
Il Milan visto dall'alto.
E buonasera, buonasera a tutti cari ascoltatori di Terzo Anello, bentornati al Terzo Anello. Era un po' che non tornavamo qui in questi, negli studi di Radio Rossonera.
Che non venivamo qua in alto. Esatto. Dall'ultima fila, dagli ultimi posti di San Siro.
Un
come
bel
stai?
Tutto a posto, sono successe un po' di cose.
Un po' di casino,
volta,
un po' di novità, un po' di
ci siamo
disastri.
Qualificati per la semifinale di Champions
Così?
League.
Tanto per?
Una semifinale tranquilla.
Sì,
una
sì, semifinale quarti, tranquilla. Quarti comodi, semifinale tranquilla.
Senza pressione, senza agitazione,
no.
senza preoccuparci troppo. Poi cos'è successo? Abbiamo giocato una partita terrificante contro la Roma.
Terribile, cioè cosa mi rappresentano le due partite con la Roma quest'anno?
Beh, guarda, allora io ti dico la verità, ce ne sono tante di squadre che quest'anno ho odiato.
Ma la Roma?
Forse la Roma è la squadra che ho odiato di
Mancini.
Più. Esatto.
Mancini che entra dritto sulle gambe delle persone e poi dopo osa lamentarsi. O quel fallo su di Bagnez su Salemakers.
Assurdo. Tra Mancini, i Bagnez, Mourinho, anche Abram che... cioè, allora io non ho niente personalmente contro Abram, ma non si capisce per quale motivo...
abbia fatto l'esultanza di Leao. Cosa gli ha fatto
Sì,
Leao?
Ma a parte l'esultanza di Leao non si capisce per quale motivo Abram decide a disegnare sempre e solo
contro di noi, ovviamente.
È
dopo
una cosa terrificante.
Mi vabbè, piace come sei riuscito ad alzare prima. Devi rispiegare.
Forse il mio si alza di più.
Il mio, sì.
Cioè, senza, insomma, parlando di microfoni, vabbè, per l'appunto.
Lasciamo perdere.
Allora, puntata particolare perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare, a partire da Milan-Roma dello scorso weekend, passando per Milan-Cremonese di domani sera. Dicendo tra l'altro che potrebbe esserci un mezzo giveaway di biglietti
per Milan Cremonese,
ma vediamo, rimanete sintonizzati per saperne di più. E, senza considerare che poi ecco che abbiamo trovato la soluzione al microfono, vedi che bello, eh?
Voilà.
La regia di Morgan.
Grazie,
una regia
Morgan.
Dinamica, esatto. E poi dobbiamo parlare anche soprattutto dell'Euro Derby che si avvicina sempre di più e che ci fa cagare sotto.
Sarà una settimana orrenda.
Io sono terrorizzato, spaventatissimo più che mai, perché insomma vabbè, veramente
io ho già
un
contattato
incubo.
Il mio cardiologo.
Esatto, veramente concretamente un incubo questa partita qui. Allora, non saremo soli come al solito succede in Terzo Anello, perché con noi ci saranno anche Will di Fratelli Rossoneri. E poi avremo Milan Club Malta.
Milan Club
per la
Malta.
Nostra,
continuiamo
per
la nostra,
esatto,
gloriosa serie,
la nostra
di Milan
rassegna,
Club.
Esatto, la nostra rassegna di Milan Club. Io direi, se Morgan è d'accordo, di partire con il montaggio degli audio che ci avete inviato sul nostro gruppo Telegram. Si chiama Terzo Anello. Poi magari mettiamo anche il link per
in
entrare.
Descrizione.
Esatto, perché ovviamente dal gruppo Telegram voi ci inviate i vostri messaggi vocali dopo le partite.
Poi noi, succede il patatrack.
Poi succede il patatrack e noi, a parte le bestemmie, mettiamo tutto nel nostro montaggio audio. Morgan, quando vuoi, vai pure con il montaggio.
Attenzione, Brami, il tiro, gol, incredibile.
Oh ragazzi, comunque, cioè, tutto quello che si poteva sbagliare oggi l'abbiamo sbagliato. Tiri, tira la cazzo, tipo quello di Bennacer, partita di merda, davvero giocata male, preparata male secondo me anche.
Leao, la mette in mezzo.
Gol! Alexei!
Questa partita in cui abbiamo sofferto da cani, abbiamo visto le streghe, abbiamo rischiato di perderla, abbiamo ripresa per i capelli, io ve lo dico, quest'anno andiamo in Champions.
Ma ditemi voi se si può prendere un gol come ha preso la Lazio il 3-1, ma quando mai succede a noi una roba del genere? Ma va a cagare, dai, ma lo fanno apposta, ditelo che lo fanno apposta, così almeno la Napoli vince sto cazzo di scudetto, sono tutti contenti e felici, ma dai. Sì, ma la Lazio comunque non sta più giocando, cioè, non sta più giocando.
È Che dire?
Un roller coaster di emozioni. Tra l'altro, la cosa che mi fa ridere è che guardando su Reddit, che per chi non lo conoscesse, è un sito, un blog, c'era lo streaming, aveva messo il video del gol di Salemakers e sì. Il top commento sotto il video era: questa partita non si meritava un finale così divertente.
È vero.
Trovo verissimo. Tra l'altro, vedere questa partita e immaginare queste due squadre sono entrambe in semifinale in una Coppa Europea.
No, infatti.
Com'è possibile? Com'è possibile?
Non penso per colpa nostra, perché il modo di giocare della Roma, l'hanno detto in molti, è veramente aberrante.
Cioè, poi, chiaro, cosa vuoi dire? Di quelli c'hanno una squadra, c'hanno 72 persone infortunate, chiaramente anche loro stanno avendo un po' di sfiga di infortuni, però ragazzi, che tristezza, cioè
partita noiosissima, catenaccio, macellai.
Sembra vedere l'Empoli. Quando siamo andati a vedere l'Empoli, però è la Roma ed è in semifinale di Coppa
Europa League. L'Empoli in questo campionato ci ha regalato delle partite migliori, in attesa che De Ketelaere vada in prestito all'Empoli.
Non dirlo mai più.
Si intende, chiaramente.
Tra l'altro ne approfitto per salutare Giulia e Lorenzo Bertini in chat che ci salutano. Grande,
esatto,
Giulia.
Scrivete pure in chat e abbonatevi al canale di Radio Rossonera, che insomma, come
avete
Prime,
Amazon Prime è gratis,
fatelo e continuate a supportarci. Stavamo dicendo prima, dall'audio si sentiva, questa domenica, questo weekend non è stata solo la domenica di Milan-Roma, o meglio di Roma-Milan, è stata anche la domenica di Inter-Lazio, un'altra partita fatta apposta per farci incazzare.
Oh no!
Esatto.
Io non riesco a non ricordare quello striscione di Interladi del Lazio.
Terribile. Io avevo spento la televisione con rabbia al gol di Mkhitaryan, che poi hanno annullato. Ho gioito per il gol di Felipe Anderson, poi non riuscito di sbragare all'improvviso, buttare tutto via. E vabbè.
Ma comunque il Napoli non riesce a vincere lo scudetto.
E questa è una roba.
Siamo campioni d'Italia ancora per qualche giorno.
Questa cosa
è incredibile. Organizzano tutto per farli vincere a Napoli, tra l'altro bellissimo perché è di domenica col sole, il giorno dopo
tutto
è festa,
perfetto,
quindi tra
perfetto.
L'altro possono anche fare serata senza dover andare al lavoro il giorno dopo, e beccano un gol da Salernitana di Dia che fa un tunnel a Osimhen e poi
un gol
alla
Ronaldinho di Dia.
Bellissimo, veramente sono molto contento di questa cosa. Tra l'altro mi raccontavano, perché c'è un lavora con me un ragazzo di Napoli che ovviamente è andato giù a Napoli per festeggiare.
Sì.
Mi spiace. E mi raccontava che quando ha comprato i biglietti, sul Frecciarossa c'era scritto carrozza 5B. E lui fa, ma perché c'è B, che di solito è sempre 5? Mm-hmm. Perché per accomodare i festeggiamenti a Napoli hanno raddoppiato tutti i treni, quindi c'erano due Frecciarossa uno dietro l'altro, per portare più gente possibile, perché tutta la gente voleva andare a Napoli,
poi
vedere 1-1 Napoli-Salernitana.
Ancora non hanno capito i napoletani che festeggiare prima per qualcosa
porta
che ancora non
sfiga.
Si è visto.
Sei
3-0
al 45esimo. Duro, cioè devi chiudere il sedere e durare.
Perché un popolo così scaramantico, popolo che ha fatto della scaramanzia
il suo inno,
il suo vessillo, si ritrova ancora una volta a prenderla in quel posto.
Cosa fanno? Andranno a vincerla a Udine un giovedì sera di merda dall'altra parte d'Italia. Cioè,
che abbiamo controllato, purtroppo non è il punto più lontano da Napoli, perché Torino è più lontano.
Che
ma
sarebbe stato incredibile se avessero. Chiaramente a chiedere a un napoletano avrebbe preferito vincerla a Torino battendo la Juve.
Però sì, quello assolutamente.
Tra l'altro, questa incredibile previsione che aveva fatto sul nostro gruppo del Fantacalcio Alessandro, che salutiamo adesso perché settimana prossima, essendo lui interista, non potrò salutarlo perché ci sarà una faida aperta.
Esatto.
A febbraio ha scritto: la vincono a Udine, una previsione incredibile.
No, ma infatti, comunque, veramente una partita terrificante. Io ancora ho messo Osimhen titolare al Fantacalcio e Osimhen è un po' di domeniche che non mi regala neanche un più 3. Giro, francamente, l'avrei voluto un bel più 3 contro la Salernitana, però.
E in tutto questo ti chiedo questa cosa: noi abbiamo visto in queste ultime partite del Napoli, vabbè, togliamo la Juve, che è stata una partita probabilmente un po' a sé, e poi ne parliamo anche con Will, che mi sa che è appena arrivato. Se in realtà, se vuoi farla entrare, faccio questa domanda a entrambi.
Dai, facciamo entrare subito Will, perché no, in effetti, quando vuoi, Morgan. Ecco.
Ciao,
Will, intanto lo presento velocemente.
Ciao Will, lo presento velocemente.
Lui, allora, su Twitter lo trovate lui personalmente con The Anglo Italian. Ok, però altrimenti basta cercare Fratelli Rossoneri, la pagina su Twitter, fa fanno live, contenuti di vario tipo. Will nello specifico segue molto la Primavera e anche il Milan femminile, se non sbaglio. Quindi Milan a 360 gradi. Oggi ovviamente parliamo più che altro del Milan maschile, prima squadra.
Però magari poi una cosa sul femminile, considerando sul femminile, che è finito il campionato, lo si fa.
Bene. Ciao Will, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti.
Allora, Nazzo aveva una domanda.
Sì, faccio Nazzo questa domanda.
Sì.
A parte la Juve, che però è stata una partita molto, molto a sé stante, secondo me, abbiamo visto che il Napoli nei momenti di vera pressione un po' non era il Napoli incredibile, fortissimo della prima parte di campionato, anche se poi dopo in Champions nel girone aveva comunque fatto bene. Quindi mi chiedo, recriminiamo un po' col fatto che di fatto non gli abbiamo mai dato da giocare delle partite importanti a partire da dicembre in poi, cioè nel senso da dicembre in poi loro avevano vinto il campionato, quindi per loro il campionato erano delle partite senza nessuna, senza una particolare problematica, perché cosa vuoi fare con 15 punti di vantaggio, cioè vai tranquillissimo, anche se perdi ne hai comunque 12 di vantaggio, quindi. E noi non abbiamo mai avuto da dire, forse a questo punto ci rimango un po' male, perché penso comunque abbiamo visto che anche adesso con la Salernitana è imperativo vincere e non hanno vinto, contro di noi era imperativo vincere e non hanno vinto, contro la Juve l'hanno un po' sfangata, diciamo, perché di fatto poi anche lì il gol che hanno annullato, quindi è stato un po' così, forse avremmo, c'è un po' da recriminare per noi.
Ma direi di sì, ma forse non solo noi, perché ci sono anche altre squadre che insomma hanno fallito abbastanza abbondantemente il loro campionato per le aspettative che avevano. Io credo che noi avremmo dovuto sicuramente fare meglio. Quel gennaio rimane inspiegabile, rimane un mistero totale, perché va bene una crisi, ma perdere partite 3-4-0, insomma, non mi pare che abbiamo una rosa per perdere le partite in quella maniera. Chiaro che rimane rimpianto, perché non dico che avremmo potuto vincere il campionato facilmente, ma sicuramente avremmo potuto giocarcelo. E da campione d'Italia forse avremmo dovuto giocarcelo.
Sicuramente non essere a 22 punti dalla capolista.
No, no, ma poi ti do assolutamente ragione, se posso intervenire, perché effettivamente il Napoli Napoli è una grande, è meglio fare sempre tutte le premesse. Napoli, uno, squadra fortissima,
ha giocato un
campionato incredibile, storico. Tre, campionato meritatissimo. Io sono veramente contento anche che una piazza come Napoli riesca finalmente a vincere lo scudetto, ma ha questo grosso punto debole, secondo me, che nel momento in cui c'è qualcosa in più il Napoli crolla un pochettino. Cioè alla fine, se noi pensiamo allo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso, tutta la seconda parte del campionato con l'Inter un po' più avanti, un po' più indietro, tutte le partite erano
tutte
delle
partite
finali.
Decisive. Sì.
Il Napoli invece non ha mai avuto un antagonista in questo campionato, ha giocato tranquillo e sereno, e negli unici momenti in cui doveva per forza vincere tendenzialmente ha sbagliato. A me viene in mente Inter-Napoli 1-0, in cui si poteva veramente riaprire il campionato, perché lì se il Milan poi non ha quel gennaio terrificante, il
eravamo
Napoli
8
lo
punti.
Si poteva recuperare tranquillamente. E Milan-Napoli, naturalmente, di Champions League, e poi adesso Napoli-Salernitana, in cui ovviamente non è in dubbio
non è
la
tragico
vittoria.
Perché vinco la prossima,
esatto.
Ma anche perché dovessero perdere tutte le partite, comunque Lazio dovrebbe vincerle tutte e fare una differenza reti del più 20, quindi comunque l'hanno vinto.
Sì, è vinto, però è chiaro che volevano vincerlo. Vabbè, senti, sì. Will, passiamo a parlare del Milan, va che è meglio. Parlaci un po' parlaci un po' del tuo Roma-Milan, di come hai visto questa partita, di quanto sarebbe dovuto essere espulso Ibañez, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, questa è una bella introduzione, nel senso che io ero stato molto critico con il Milan e con Pioli per la partita contro il Bologna, dove avevamo subito dei torti abbastanza gravi, ma quel tipo di partite secondo me il Milan le deve vincere a prescindere dai torti arbitrali. Gli scontri diretti, io posso anche accettare un rigore o un non rigore, non me ne frega niente di queste cose, però io mi arrabbio quando l'incolumità dei giocatori viene messa in pericolo. Cioè, quei falli, anche ci metto anche quello di Matic su Bennacer, sono falli che non devono vedersi sul campo di calcio, quelli sono rossi diretti, perché comunque, e poi soprattutto tu Milan, dopo aver subito questi falli, devi parlare, ma non è che devi parlare per lamentarti degli arbitri, per il rigore, il non rigore. Tu devi tutelare i tuoi giocatori, perché sono i tuoi giocatori, sono il tuo asset, e te potevi averne due francamente all'ospedale, perché potevi averne due all'ospedale dopo quegli interventi. Sono interventi killer, sono interventi killer che un VAR più che un arbitro non può non tenere in considerazione.
Peraltro aggiungo falli immotivati, esatto. Perché il primo è una ripartenza.
Io ne ho contati quattro di cartellini rossi non dati, tra rossi diretti e non ammonizioni doppie o anche triple in alcuni casi.
Cioè, sicuramente sui Bagnets un rosso ci poteva stare tranquillamente.
Tra l'altro sui Bagnets la cosa che mi sorprende è che secondo me è un po' il leitmotiv di tutta questa stagione, adesso che c'ho un po', facendo un po' le file, mi sembra un po' questa stagione quella in cui ci domandiamo, ma il VAR in tutto questo, ma come cazzo, cioè,
il VAR nel
non
Milan
non ha funzionato secondo
per il Milan.
Ma a parte quello, anche vedendo la Premier League, il VAR usato veramente un po' a caso.
Manchester
City
Arsenal non dato un rigore gigantesco al Manchester
abbiamo
City
degli
al
strumenti,
minuto,
abbiamo degli strumenti un po', non lo so, iper tecnologici, e poi vai a vedere e succedono queste cose e dici come può essere, cioè quanto ci vuole dalla sala VAR a fare un ricontrollino e dire ok, magari devi un attimo andartelo a vedere questi Bagnets. È chiaro che si rallenta un po' il gioco, però è una decisione spacca partita,
no,
quella perché lì la caviglia, cioè, è andata bene, però poteva anche saltare,
senza considerare che c'è una semifinale contro l'Inter,
esatto.
Magari giocarla con Bennacer potrebbe essere ecco, diciamo, augurabile, quantomeno augurabile.
Però,
insomma, gli errori arbitrali contro il Milan quest'anno, soprattutto nell'ultimo periodo, ce n'è una partita. Ne parlavo anche in una live proprio per con Fratelli Rossoneri su Twitter qualche settimana fa. Ogni partita ormai c'è un errore arbitrale, a partire da Empoli, passando poi per la Roma, passando adesso Will, secondo me, se li ricorda meglio di me, però ogni partita c'è stato veramente un qualche cosa che sarebbe...
Per noi hanno anche cambiato il protocollo, cioè sono pure andati contro allo stesso protocollo, che poi è il problema del VAR.
Sì.
Il chiaro ed evidente errore è il problema del VAR. Solo per noi questo protocollo, che già lascia desiderare così com'è, perché cos'è il chiaro ed evidente errore? Nessuno lo può stabilire, francamente.
No,
ma
infatti,
al di là del chiaro ed evidente errore, a noi il chiaro ed evidente errore non è valso. A noi ci hanno tolto un rigore che probabilmente non c'era, a onore del vero non c'era, ma insomma ce lo hanno tolto quando il contatto c'è stato.
Sì.
E quindi non dovevano andare al VAR. È una cosa ridicola, cioè quest'anno abbiamo toccato vette inesplorate, cioè stiamo riducendo l'errore del gol di La Spezia, che per fortuna non ci è costato il campionato e nemmeno di poco, però dopo una stagione come la scorsa, avere quest'anno degli episodi del genere, insomma, siamo anche abbastanza stanchi noi da milanisti.
No, decisamente. Perché... poi tra l'altro dal terzo anello noi guardiamo sempre tutte le partite, dal terzo anello non si capisce niente delle decisioni arbitrali, ma al 100% quando chiamano il VAR è per toglierci qualcosa.
Tra l'altro, esatto. vi leggo questi due messaggi che scrivono. Parto prima dal secondo, perché Francesco scrive: ragazzi, gli errori ci sono, pro e contro, bisogna giocarci bene le partite. A Roma siamo stati imbarazzanti. Qua rispondo io: non lo mettiamo in dubbio, abbiamo fatto veramente di un cagare raro, ma sia noi che la Roma è stata una partita terrificante. È un po' il problema di queste partite, non è successo veramente niente di bello.
È la cosa che mi preoccupa. È la cosa che mi preoccupa. Poi lo dico anche a Will: è la cosa che mi preoccupa in vista del derby. Perché ormai tutti hanno capito che giocare così contro di noi è il modo migliore.
Sì, noi non facciamo niente.
Perché chiudersi dietro, sbarrare la strada il più possibile a Leao, equivale potenzialmente davvero
a spegnerci.
Mentre
invece vi chiedo, come scrive Gatto con gli stivali, e Will qua dici te anche cosa ne pensi. Ciao, giusto secondo voi affrontare la Cremonese con tante seconde linee? Cioè rifare un po' quello che abbiamo fatto con l'Empoli? Tu come la vedi? Meglio partire con i titolari e portarla a casa nel primo tempo e poi mettere le riserve dopo, o a un certo punto dobbiamo anche sperare che qualcuna delle riserve segni?
Allora, in realtà le seconde linee contro il Bologna avevano risposto molto bene, tranne l'approccio, che insomma è un problema annoso, che siano titolari o riserve poco conta. Io penso che vada fatto un mix. 4-5 giocatori li cambierei volentieri, non stravolgerei la squadra come contro il Bologna, perché mi sembra un po' eccessivo, e soprattutto la nostra classifica non ce lo permette, perché noi dobbiamo ricordarci che
Esatto.
Siamo a un passo dal sogno, siamo a 3 partite da un sogno che ci annullerebbe di fatto la stagione in campionato, ma siamo anche a 2-3 passi falsi dall'incubo più totale, cioè dal non andare nemmeno in finale, perdere contro una certa squadra. Io vabbè sono a Machu Picchu quindi non la vedrò, però no, sto scherzando, non la vedrò, però insomma se noi poi non facciamo 3 punti contro la Cremonese, ragazzi, non andare in Champions League non sarebbe una tragedia a livello progettuale, nel senso che si può comunque continuare a lavorare, però sarebbe sicuramente un passo indietro e una
enorme
mezzo del progetto, ecco, insomma non è il caso di giocare e soprattutto certi giocatori come Leao non li lascerei fuori.
No, sono d'accordo con te, però io vi dico la verità, cioè noi non possiamo pensare, cioè allora poi i giocatori stanno, le seconde linee stanno rendendo in un certo modo quest'anno, però obiettivamente Pioli si trova a dover giocare una partita domani sera, a dover andare sabato contro la Lazio e sarà una partita ancora più decisiva, mercoledì c'è l'Inter, non possiamo pensare di giocare
con gli stessi 11
Origi lo devi mettere, però, perché Giroud non te le può fare partite.
Però il problema di questa cosa è che noi cioè per noi l'arrivare a qualificarci in Champions è anche in ottica futura fondamentale se vogliamo pensare a mettere qualcosa sul piatto delle trattative, se vogliamo firmare un giocatore. Sì. Adesso siamo stati accostati a alcuni giocatori della Premier, mi viene in mente, che poi in realtà tipo Walker, ma si è scoperto che in realtà era soltanto una voce, però mettiamo caso.
Quanto mi sarebbe piaciuto.
Come facciamo ad andare... Se a livello monetario tra noi e il Barmouth appena promosso non c'è differenza, perché quelli possono mettere quanto mettiamo noi, l'unica differenza è dire guarda che però puoi giocare in Champions e puoi giocare per vincere il campionato. Se arriviamo sesti giochiamo in Conference League, adesso con tutto il rispetto per la Conference League, non prendiamo nessuno, cioè prendiamo il giocatore da Conference League.
Io confido tantissimo nel fatto che la Juventus in un modo o nell'altro in Champions League l'anno prossimo non ci va.
Che però a mio parere anche lì è un po' una mentalità, cioè
certo
chiaro, possiamo sperarlo, però magari facciamo in modo che non sia necessario.
Con la Juve c'è ancora lo scontro diretto, abbiamo vinto la prima, quindi in caso
abbiamo
di pareggio...
due scontri diretti che dobbiamo vincere obbligatoriamente e poi quelle contro le piccole che dobbiamo dimostrare che siamo in grado di portare a casa quei punti.
Stavamo dicendo che questo Milan non muore mai, è un Milan che continuamente riesce a recuperare le partite
con le unghie e con i denti,
ed è una delle cose che mi piace di più del Milan di Pioli da quando esiste il Milan di Pioli.
Sembra proprio che nelle situazioni di difficoltà giochino meglio. Quasi c'è da sperare che tolgano a noi 15 punti l'anno prossimo.
Questo può essere.
Che comunque la Juve, voglio dire, stava facendo campionato de merda, gli hanno tolto i 15 punti, quelli hanno detto vabbè, peggio di così non può andare, dimostriamo che siamo una squadra, e mo guarda dove sono, c'hanno quanti c'ha? 60 punti.
E, tra l'altro spendiamola una parolina per Alexis Salemakers, che è spesso vituperato.
Vero.
Perché è un giocatore che non segna tanto, che spesso e volentieri qualcosa di più magari avrebbe potuto farlo, ma è un giocatore utile.
Per i colori da sempre tutto.
Sì, da sempre tutto, è un giocatore utile, è un giocatore... Certo, dovrebbe segnare un po' di più, ma se inizia a farlo, non so Will, qual è la tua posizione su Salemakers?
Alexis è un giocatore che insomma è abbastanza... abbastanza vituperato, probabilmente mi sentite?
Sì.
Non ti vedo. Ok, adesso ti vediamo. Sentite? Anche muoverti.
Dovremmo sentirti. Okay.
Probabilmente, ragazzi, anche la mia connessione, mi scuso nel caso, perché evidentemente ho problemi anche di connessione, non so perché.
Cioè, abbiamo perdonato tante volte di chiacchierare, perdoneremo anche te.
Sì, che poi povero Charles, secondo me è stato anche molto molto, diciamo, usato male quest'anno. Probabilmente Charles è un giocatore che esprime il meglio libero da compiti difensivi, quindi magari leggermente decentrato oppure di punta, libero di svariare, ed è stato usato in una certa maniera. Tornando su Alexis, è un giocatore molto sottovalutato, che è finito in archivio forse immeritatamente a favore di Messias un po' troppe volte, diciamo così, dimenticato anche all'altare di un, diciamo, di un progetto tattico più offensivo di Pioli, che magari poteva invece essere più equilibrato anche con un trequartista più pesante come De Ketelaere o appunto il Brahim Diaz di turno, se coadiuvato con il lavoro di Alexis a destra. Invece questa tre quarti spesso vista con Messias, Diaz, insomma, fatica ad ingranare, e diciamo che è un, si può dire, un fetish di Pioli abbastanza incomprensibile.
Questo è plausibile, sì.
Sì.
Sono abbastanza d'accordo. Però non lo so, ad oggi, se io dovessi scegliere se tenere solo uno tra Salemakers e Messias, sinceramente forse non saprei scegliere, perché allora Salemakers è più giovane, Salemakers forse è più duttile, però Messias comunque i suoi golletti li fa, segna di più. Non lo so,
un po' più offensivo
è
forse,
più offensivo, Messias. Però ha giocato bene anche d'esterno nel centrocampo a 4 quando c'era bisogno, Messias. Non lo so, vabbè, uno potrebbe dire perché dovresti...
Meno male che Messias guadagna noccioline e possiamo tenerle in
esatto, interno. Cioè alla fine, mettiamola così, se il Milan dovesse vendere uno dei due venderebbe Salemakers, perché sarebbe l'unico da cui potenzialmente ottenere qualche soldo, ecco, probabilmente. Quindi... Però non lo so, io Salemakers sono convinto che piano piano, col tempo, è stato anche un po' sfortunato perché quando aveva cominciato a segnare in Champions si è rotto. E invece piano piano magari riesce a fare qualche gol in più, non sarebbe male. Vabbè Will, mi sa che noi ti salutiamo, anche ci dispiace di tutti i problemi tecnici, ma vabbè.
È il bello della diretta.
È il bello della diretta.
Will, dacci... Quanto finisce Milan-Inter semifinale Champions League?
Scusa, io ragazzi, magari torno quando riesco a...
Sicuramente.
Di questa carcassa che oggi ho cercato di ripristinare, scusate.
Tranquillo.
Scusatemi ragazzi, vi auguro buon proseguimento.
Non chiedere pronostico a Will, non chiederglielo il pronostico, perché porta male, porta malissimo. Perché fai queste cose?
No, ma anche perché non lo faccio, è inutile, tanto io sono un pessimista cosmico, ragazzi, ormai mi conoscete abbastanza.
Tutti ciao, pessimisti, ragazzi.
2-0 per noi,
ecco, segnatelo Will. Ci vediamo alla prossima. Fratelli Rossoneri su Twitter, mi raccomando, seguiteli perché veramente fanno un gran lavoro. Adesso non abbiamo fatto domande su Milan femminile o Milan primavera, ma anche se vi interessa anche soprattutto quel Milan lì, è una buona cosa anche seguire Fratelli Rossoneri su Twitter. Tra un pochino andiamo col nuovo ospite, appena
Milan femminile, che sì. Tra l'altro vorrei dire, se non ricordo male, è nelle Final Four del campionato, perché quest'anno hanno cambiato la forma del campionato, che ha vinto la Roma femminile settimana scorsa
con la cosa, come si chiama,
con la Giacinti, che sì. Dove se n'è andata al Milan per andare a vincere il campionato, certo. Adesso siamo nelle Final Four per andare a qualificarci in Champions League, penso.
Dai.
Dovrebbe funzionare così.
Dai.
No, una buona stagione. C'è
Martina Piemonte.
Un 3-3 incredibile con la Juventus questo weekend. Tra l'altro ieri sera invece c'è stata la semifinale di ritorno di Champions, Wolfsburg Arsenal, con un Emirates sold out, 60.000 spettatori,
sì.
E ha vinto ai supplementari il Wolfsburg, ovviamente, con un gol l'ultimo secondo possibile immaginabile.
Bella questa cosa, il tuo affetto per il calcio femminile.
È che a me piace il calcio in generale, quindi tendenzialmente certo. Quello che posso vedere lo vedo.
No, ma ti fa onore assolutamente. Ricordatevi che inizialmente, scrive un ascoltatore, Salemakers era stato preso per giocare terzino destro. È vero, infatti, quelli che dicono, per esempio, compriamo Ziyech sulla fascia destra, non capiscono che a noi a destra serve un giocatore che sia anche in grado di fare la fase difensiva, perché sulla sinistra Leao la fase difensiva non la fa. Quindi un po' di equilibrio in campo è utile. Salemakers questa cosa la fa. Anch'io lo vorrei, però ricordiamoci questa cosa, che Leao, Ziyech e un attaccante, quello che sarà, e poi sono un problema, ecco.
Camarda. No, Camarda. Colombo.
Camarda. Ecco. Sì, adesso facciamo entrare il nuovo ospite, Morgan, quando vuoi. Tra l'altro, a proposito di Camarda, il Barcellona ha fatto esordire questo weekend.
Non dirlo.
Il Barcellona ha fatto esordire questo weekend un 2007 2007, che ha praticamente 10 anni meno di te. Esatto. Noi perché non facciamo esordire Camarda? No, sono d'accordo a non fare esordire Camarda, perché se Camarda va a giocare contro Mancini termina la sua carriera a 14 anni, e noi questo non lo vogliamo. Abbiamo con noi Daniel, e il tuo cognome è, faccio fatica, Bugeia, non so come pronunciarlo.
No. Bugeia, bene.
Va bene,
Fabiano te lo pronuncia bene.
Ok, perfetto. Facciamo Daniel. Abbiamo con noi Daniel, presidente del Milan Club Malta, uno dei Milan Club più attivi sui social e più caldi, secondo me, da quello che ho visto in questo mese.
Anche dalla posizione geografica.
Anche, tra l'altro. Grazie di essere qui con noi. E la prima domanda è, parlaci un po' del tuo Milan Club. Quanti milanisti ci sono a Malta e quanto seguite le
partite
lì? Come è nato?
Allora, nel 1979,
capito? Altro che Camarda. Camarda sì, non era ancora nella mente dei suoi genitori.
Non ero anch'io praticamente.
Sì.
C'erano alcuni ragazzi che ci sono riuniti dopo due tentativi di fare un Milan Club. Non ci sono riusciti, perché poi alcuni ragazzi hanno formato il Milan Club 1979, lo stesso Milan Club che sono adesso presidente io. C'era un altro tentativo nel passato di fare un altro Milan Club, fallito pure. Il nostro Milan Club, diciamo così, negli anni migliori, quando le partite le dovevi vedere al club, non sul cellulare come oggi, avevamo 1700-1800 tesserati.
Ma
sì.
Mica, comunque incredibile, cioè Milan Club di 44 anni con 1700 tesserati, è assurdo.
A Malta, sì.
Fighissimo.
Sì. Al momento siamo più o meno 500, sai, oggi le cose col Covid e tutto il resto è cambiato un po' tutto. Avevamo sempre la nostra sede, praticamente noi non siamo un club che va in un garage o un bar a vedere le partite, togliendo tre anni, negli ultimi tre anni, due anni di Covid, un anno prima, un anno dopo, il Milan Club ha la propria sede, quindi se tu vieni a Malta, se vieni a Hamrun, è la città campioni di Malta.
Ci sta invitando,
sì,
praticamente.
Quanto okay. Volete, gli amici della Radio Rossonera sono sempre benvenuti. E poi ci siete stati anche a Malta.
Io apro Sky Scanner, guarda.
Edoardo c'è stato.
Ah, vedi,
sì, se fai Milan Club, vedi l'insegna Milan Club Malta. Praticamente abbiamo la nostra sede ufficiale. Uno dei pochi club al mondo ad avere la nostra sede ufficiale. Il costo del nostro tesseramento è solo 10 euro a stagione. Solo 10 euro a stagione.
Se ascoltate,
sì,
la Malta,
andate a scrivervi.
E il nostro trasferimento un hotel a Milano ti dà il 10%, un altro, due o tre ristoranti ti danno il 15%. Qui a Malta siamo molto milanisti, fino a qualche anno fa avevamo il primo ministro milanista, cioè il ministro dello sport milanista, sempre lì a San Siro.
Ma guarda che tra il primo ministro di Malta, Calazze in Georgia, Weah in Liberia.
Sì, sì. Stiamo conquistando la politica
internazionale. Il mondo, esatto.
Ma
piano piano.
Sì. Senti una cosa, Daniel, ti volevo chiedere, tu come hai iniziato a tifare Milan?
Io sono uno di quelli di padre in figlio. Okay. Praticamente mio padre è milanista da sempre, era pure lui presidente del Milan Club per qualche anno, di nuovo rientrato ad aiutarmi adesso negli ultimi mesi, praticamente il segretario generale del club al momento.
Ah, una questione di famiglia, allora, quindi.
Sì, io ho la piccola bambina che ha 7 anni, gli ho detto fai quello che vuoi, se non ti fai Milan fuori di casa.
giusto.
Praticamente, sì, anche lei rossonera però.
Obbligatorio.
Certo. Ascolta Daniel, abbiamo parlato di Milan-Roma, abbiamo parlato poco di Milan-Inter perché ci stiamo cagando sotto. Parlando di Milan-Cremonese, tu come la vedi? Cosa ti aspetti domani sera?
Faccio un po'... dico la verità, io sono scaramantico, però dico la verità, quello che sento dentro. Mi preoccupa più Milan Cremonese che Milan Inter.
Giusto, guarda, siamo d'accordissimo. Milan Inter vinciamo.
Voi ottimisti,
vinciamo.
No. Vi odio.
Cazzo, Milan Cremonese.
Io vi odio, no, guarda, maledetti ottimisti, no, su questo derby io non ce la faccio più, perché voi siete troppo ottimisti, voi, io non so, io non...
No, però
io
aspetta, lui ha detto una cosa diversa.
Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo.
No, no, guarda, guarda, io non sono ottimista, io sono molto scaramantico. Sì. Al Milan Club e nei nostri chat ho evitato la parola finale, gli ho detto guarda, chi palla di finale lo blocco, se non vuole niente, mi stanno già dicendo di organizzare cose, ho detto zitti, poi vediamo, però da come sta giocando il Milan, la squadra meno forte è, più si chiude dietro, più difficoltà troviamo, in verità. Questo l'abbiamo visto negli ultimi mesi, dove abbiamo giocato una grande partita con Napoli, dimentichiamo un po' la Champions, dai. Abbiamo giocato buona partita con quelli grandi, togliamo un po' la Lazio.
Vabbè, ma era un momento così, era un momento così.
Sì, sì, poi col Sassuolo io ero lì allo stadio. Quindi.
Anche noi.
Purtroppo anche noi.
Ho portato la mamma la prima volta per farle vedere lo stadio San Siro. Oh, ma appena uscita mi ha chiesto: ma che fa il portiere? E ha detto: mica gioco io. Però io, Cremonese mi fa un po', non paura, però mi preoccupa un po' se ti chiudono 11 dietro, loro un puddicino adesso vale molto per loro. Non lo so,
è poi la classica, comunque,
un golletto loro alla fine lo rifilano, nelle ultime hanno segnato, mi pare che nelle ultime 4-5 partite abbiano fatto un gol, ma quasi tutte le partite.
Poi è proprio la classica partita da copione del Milan, tutti chiusi dietro, si proverà a buttarla dentro, già mi aspetto al 75esimo entrerà Leao e vediamo.
Sì, però il problema del Milan è che in queste partite riposa Giroud.
Sì.
E in questa partita hai bisogno di un giocatore alla Giroud, che doveva essere forse Ibrahimovic, perché Origi, bene o male, non è un giocatore di area, quindi lui va fuori, non puoi buttare la palla lì e lui si trova lì, fa quel movimento alla Giroud.
È vero,
quello è un problema.
Origi non fa proprio
non
movimento.
Fa nessun movimento.
ma provano ora a essere un po' positivo, diciamo così.
No, poi tra l'altro, a parte questo, io sono convinto di una cosa, che contro squadre come adesso, immagino la Cremonese domani, ma anche come il Lecce due settimane fa, contro l'Empoli, eccetera, contro le squadre che contro di noi tendono a chiudersi in questo modo, una delle soluzioni possibili, che noi non utilizziamo quasi mai, sono i calci piazzati. Quindi sono molto contento di aver visto quel gol di Leao di testa contro il Lecce, non esattamente su calcio d'angolo, ma comunque
però,
a partire da un calcio d'angolo, perché se riusciamo a sbloccarci un po' da quel punto di vista, a segnare qualche gol di testa da calcio d'angolo, un qualche calcio di
punizione, quantomeno pericolosi e non assolutamente inutili,
così le puoi sbloccare le partite così, ed è invece questo purtroppo un grande punto di forza dell'Inter, che invece hai i giocatori che battono bene i calci d'angoli, non farmi dire il nome di chi batte bene i calci d'angoli, ha giocatori molto bravi di testa e insomma questo è un dobbiamo fare attenzione, secondo me
dobbiamo lavorarci un po'.
Esatto.
Ma dimmi un po', verrete a vedere Milan-Inter?
Io ci sarò.
Ottimo.
Però saremo un gruppo più o meno organizzato, perché a Malta ci sono anche il Milan Ultras Malta, che è un gruppo indipendente che fa tifo stile ultra nel nostro club, quindi saremo un gruppo di una ventina di persone più o meno organizzati, però da quello che mi hanno detto ci saranno 250-300 maltesi che vengono individualmente, e abbiamo richieste per altre 350-400 bigliette che non avremo di sicuramente.
Veramente.
Sì, Malta e rossonera.
Poi se consideriamo, facile pensare che sia stato difficile tagliare questi biglietti, perché se consideriamo che è andato sold out in quanto tipo
noi l'abbiamo preso, ma
noi l'abbiamo preso, ma già dei nostri amici che non avevano l'abbonamento hanno dovuto fare la fila con tutti, è stato un bel casino.
Sì, io ho fatto la fila quando c'era quello del cuore rossonero, perché quest'anno non ho fatto l'abbonamento e sono arrivato praticamente a scegliere il posto, appena fatto click è uscito di nuovo il sito e mi ha dato un'altra ora di tempo e ho detto ma va, quindi poi mi arrangio qualcosa io tramite i club eccetera eccetera, che di solito non faccio per così i biglietti vanno ai nostri tesserati. Però per una volta,
per una
dai,
volta
è andata. Sì, c'è stato un po' di casino nella vendita dei biglietti qua.
Abbiamo detto di non parlare del derby. Abbiamo detto di non parlare del derby.
Abbiamo detto di non parlare del derby. Io mi sveglio la mattina e penso al derby, vado a letto la sera e sogno il derby.
Porca miseria, io stanotte l'ho sognato, Io stanotte ho sognato, ho già sognato direttamente la finale di Champions League.
Come fa?
Non dico chi c'era in finale.
Come fa?
Però non mi sono svegliato
adesso, con tutto amore che sono. Chiaro che io voglio che vinciamo contro la Serni, contro la Cremonese, facciamo una bella partita contro la Lazio. Però, cazzo, ragazzi, siamo in semifinale di Champions contro l'Inter. È ovvio che uno pensa alla semifinale di Champions contro l'Inter.
Devo pensare alla Cremonese. Devo pensare alla Cremonese.
Però è importante, dai.
No, in realtà è più importante, paradossalmente è più importante la Cremonese in tutto questo, perché
sì, no, è vincere domani sera è fondamentale.
Però ributtare fuori l'Inter è come vincere la Champions praticamente.
Sì. Esatto. Poi voi che l'avete vissuta nel 2003, l'avete vissuta, chissà quanti di voi che ci ascoltano l'hanno vissuta nel 2003, nel 2005 l'Euro Derby. Noi non abbiamo vissuto niente, per
e
noi
forse eravamo
volta.
Contenti così. E tra l'altro vi voglio raccontare questo piccolo fun fact. Non so se lo sapete, ma in tutte le partite in Champions League del Milan contro squadre italiane abbiamo preso gol soltanto da nigeriani. Sono Osimhen e Oba Martins. Gli unici due che sono riusciti a segnare al Milan in partite tra squadre italiane in Champions League.
Adesso chi c'è di nigeriano?
Non c'è nessun nigeriano all'Inter.
No, ma
e qua ho detto tutto.
Questa cosa è incredibile comunque. Questa è incredibile.
Vogliamo per caso distruggere questa bellissima statistica prendendo gol da Lukaku?
Sì.
Che non è
nigeriano.
Che origini ha Lukaku?
Cerco subito.
No, questo è sicuro di origini nigeriane.
Ma no, non è.
Poi sicuro. Non c'è due senza tre, dai. Non c'è
io
due senza
tre. Io ho detto che non voglio parlare del derby. Non voglio parlare del derby. Parliamo veramente.
No, Zaire.
Ah, Zaire, buono. Non è Nigeria.
Repubblica Democratica del Congo, guarda, neanche vicino.
No, perfetto, dai.
Penso che non sia vicino, ti dirò.
No, non penso sia. Vicino no. Comunque sono spazi enormi. Vicino non sarà mai vicino, dai.
Non sono Malta, dai.
No,
noi siamo
esatto.
Piccoli.
Esatto. Va bene, Daniel, grazie di essere stato con noi. Se passiamo da Malta, sicuramente ti veniamo a trovare. Anzi, ti dico di più. Mi sa che ci vediamo allo stadio a Milan Inter a questo punto. Noi anche noi saremo lì.
Sì.
Noi ovviamente
noi
al terzo anello.
Sì, sarò io pure al terzo anello, rosso.
Allora, ci vediamo allo stadio con tutti gli altri che leggono nella chat, perché per esempio anche Reni scrive terzo anello, domani sarò proprio lì, quindi chiunque fosse al terzo anello ricordatevi di venire a trovarci.
Esatto, e ovviamente per riconoscervi avrete almeno uno striscione Malta.
Allora
veniamo
noi alle 7, faremo una raccolta di maltesi,
certo.
Dove c'è il bar, l'ultimo bar lì prima di andare al verde.
Mm-hmm.
Quindi sarebbe una cosa bella incontrare tutti. Voi siete amici miei ormai a casa nostra, pure Radio Rossonera, e voi siete a casa qui a Malta. Speriamo di riconnettarci. Senza dire la giornata, però a giugno, diciamo così.
Esatto.
Speriamo.
Un giorno a giugno.
Allora, ci vediamo settimana prossima.
Ci vediamo
prossima.
A San Siro.
Nella
grazie
speranza
mille.
Che questa settimana
grazie
passi
mille.
Più lentamente possibile. Ciao Daniel.
Ciao Daniel.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao. Allora, siamo arrivati, mancano meno di 10 minuti. Oggi chiudiamo in orario perché sennò Morgan ci toglie il saluto.
È la volta che mi buca le ruote del motorino.
Esatto. E allora, parliamo, va bene.
Ti dico un'altra cosa. Allora, torniamo a parlare del derby, torniamo a parlare dell'anno 2003.
Sì.
No, 2003-2005, non mi ricordo. Roma-Milan.
Sì.
Stiamo perdendo, spareggiamo con un gol all'ultimo minuto con un passaggio di Pirlo praticamente identico a quello che c'è stato adesso. Io non voglio dire, però cazzo, iniziano ad esserci un po' di punti di connessione tra queste stagioni. Abbiamo fatto cagare in campionato e questa cosa e il derby. Guarda che io non dico, però c'è Carletto dall'altro lato.
C'è Carletto dall'altro lato.
Poi Carletto verrà asfaltato da Haaland, che segnerà tipo 15 gol in semifinale e 32 gol a chiunque di noi vada in finale, perché
ovviamente Kaka vince... è stato ospite ai microfoni di Radio Rossonera. Anche questo potrebbe essere
a rivedere
un...
la puntata.
Ragazzi, se dobbiamo continuare a parlare di coincidenze, io mi sento male.
Ma non dico, però.
No, va bene.
A un certo punto deve anche crederci. Come ha detto sì. Tonali nell'intervista, sì. Ha detto: noi scendiamo in campo per giocare, andiamo in finale perché vogliamo vincerla.
Certo.
Giusto così. Certo, se poi potessimo anche vincere per favore in campionato, due partite.
Ecco, io ripeto, partiamo da lì, che domani la partita è più che fondamentale. Comunque. È importantissima, veramente. Io sono convinto che domani ci sarà una bella partita, perché già in Milan-Bologna sinceramente abbiamo giocato con tutti gli 11 riserve, tranne Maignan, 10 riserve.
Ed è stato un disastro.
Io non mi sento di dire che abbiamo giocato
male.
No,
è vero.
Abbiamo preso quel gol dopo 30 secondi, ma c'era un fallo, doveva essere annullato. Poi non ci hanno dato un calcio di rigore
clamoroso,
un minuto dopo,
al classico.
Ne abbiamo attaccato continuamente, c'era un altro calcio di rigore, eccetera, eccetera. Quella partita era vinta,
Sì. Ah, è vero, dovevamo vincere. Però.
Quindi non lo so, vediamo.
Vedremo cosa succederà.
Poi gioca De Ketelaere.
Gioca Charles.
Gioca il tuo preferito.
Ricordiamoci, ripeto, ennesima volta che ripeto, l'importante di De Ketelaere non è che segni, tutti sono lì a dire finalmente segni anche te. L'importante non è che segni, l'importante è che giochi una partita decentemente.
Neanche per da 6, da 6 e mezzo.
Charles, gioca decentemente.
Una partita da 6 e mezzo.
Vai tranquillo. Anche perché tra l'altro tutti dicono che lui in allenamento è un fenomeno.
Sì.
Quindi vuol dire che adesso
Santos bloccato, è nervoso.
Ma ti capisco, Charles, è un periodo così per tutti.
È nervoso. Vabbè. Senti, vogliamo chiudere velocemente dicendo che anzi, ti faccio una domanda.
Vai.
Se Leao rinnova, che cosa fai?
Ti bacio.
A me?
Sì.
Dove?
Vediamo.
Al personello?
Sì.
Ok.
No, allora, però questa cosa di Leao che rinnova, ragazzi, finché non mette la firma non ha rinnovato. Basta essere ottimisti. Su questo non bisogna essere ottimisti.
No, vediamo, io sono ottimista, ne parlavamo in redazione.
Passi avanti sulla...
Qua sembra che qualcosa si sia mosso. Adesso noi non abbiamo notizie di primo pelo sul rinnovo di Leao, però la questione sembra interessante.
Se seguite le trasmissioni di Radio Rossonera avrete sicuramente saputo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
A quanto pare tutto dipenderà dallo Sporting, che bisogna vedere. Poi lo Sporting è molto divertente. Mi piacerebbe molto essere presidente dello Sporting. Ogni volta che ti chiamano chiedi ancora più soldi.
Sì.
Beh, ora sono dati 45, poi 60, 80, 100, non lo so.
Ci sono i tweet di Felice Raimondo freschi. Guarda,
Vai a cercare tweet di Felice Raimondo in chiusura. E io, ragazzi, se Leao rinnova, io sono d'accordo. Dice: con accordo Lille Milan il rinnovo è spianato. Io non lo so. Io continuo a dire che m'aspetto il peggio, perché sinceramente di motivi per cui Leao debba rinnovare...
Lui dice di essere super fan della città. Comunque no. Felice scrive, commentando l'ultimo tweet di Radio Rossonera: grazie all'accordo Milan-Lille lo Sporting dovrà accettare la somma indicata da TAD e DRC, che sono 22 milioni, con riserva nell'eventualità remota in cui il TAS gli dovesse accordare la maggiore somma, 45 milioni. Intanto però il pignoramento si estingue e Leao rinnova. Oggi lo Sporting non può pretendere più di 16 milioni e mezzo più interessi, perché il risarcimento è stato quantificato in quella cifra.
Vabbè. Stando così le cose, ragazzi,
aspettiamo.
Sarebbe incredibile.
Sarebbe bellissimo.
Sarebbe incredibile. Sarebbe dire, ragazzi,
sarebbe finalmente un rinnovo. No, non finalmente. Perché abbiamo rinnovato Benasser, perché abbiamo rinnovato Giroud, perché Teo. Adesso stiamo per blindare Mike. Abbiamo rinnovato Teo, quindi in realtà ne abbiamo fatti molti.
No, ma infatti, se riusciamo a rinnovare
a chi diceva che il Milan non riesce a tenere i propri talenti, stiamo per dire che si sbagliano.
È successo quelle due volte lì,
e
tre
una
volte lì
di culo incredibile, perché
bene.
Donnarumma continua a fare minchiate una dopo l'altra. Grazie di essertene andato.
Non so se hai visto le ultime minchiate di Donnarumma.
Schifo,
ma tutte le volte, sospetto che ci facciano vedere solo le partite in cui Donnarumma gioca di merda, e non ci facciano vedere magari i miracoli che fa in altre partite, ma comunque godo veramente. Credibile. Ogni volta che vedo Donnarumma che fa una cazzata, godo veramente come un matto. E vabbè, Çalhanoğlu, lasciamo perdere.
Che sì, che torna da noi l'anno prossimo, perché lo mette in vendita il Barcellona, perché si sono resi conto che non conta.
Magari tornasse.
Non è il giocatore che sì, non è il giocatore da Barcellona. Non ho capito per quale motivo l'abbiano preso.
Solo che sì. Io vorrei, non voglio che sì, io voglio Seco Fofana.
Basta che Kessié non vada all'Inter.
No,
se Kessié va all'Inter è un disastro cosmico.
Vabbè, e poi chi altro non ha rinnovato? Romagnoli, che mi manca tantissimo.
Però Romagnoli, cosa dovevi dire?
Li voglio bene, spero che rimarremo per sempre amici. Grazie Nazza di essere stato qua al terzo anello. Grazie Morgan per la regia, come al solito,
come sempre,
impeccabile,
sei anche per i supporti tecnici. Per
Morgan sei fantastico, veramente, madonna,
come faremo senza di te?
Sarebbe impossibile sopravvivere. Ci vediamo alla prossima, probabilmente mercoledì prossimo, martedì prossimo, lo saprete sui nostri social, cercateci su Twitter, cercateci su Instagram. Buona continuazione con i programmi di Radio Rossonera
e forza Milan.
Forza Milan sempre. Ciao,
ci vediamo
tutti
al terzo anello.
Anello.
Il Milan visto dall'alto.